Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Riunione Fiume a Mosca e fiato sospeso in Ucraina. Dal tardo pomeriggio nella capitale russa vanno avanti colloqui tra i delegati statunitensi Steve Witkoff, Jared Kushner e Vladimir Putin. Sul tavolo la proposta che Washington ha rivisto insieme a Kiev. Il leader del Cremlino però non sembra disposto a concessioni, ma anzi prima del vertice ha rilanciato dichiarazioni bellicose. Se l'Europa vuole la guerra, noi siamo pronti, ha detto. Hamas riconsegna altri resti umani a Israele. Si attende di capire se si tratta degli ultimi due ostaggi deceduti che mancano all'appello di Tel Aviv. A Bruxelles intanto scoppia il caso Federica Mogherini, l'ex alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, coinvolta in un'inchiesta per uso non corretto di fondi europei. Mentre in Italia la Camera dà l'ok agli emendamenti alla DDL Valditara, che prevede l'educazione sesso-affettiva nelle scuole solo con il consenso dei genitori degli studenti di medie e superiori. I sindacati nel frattempo proclamano la mobilitazione permanente a favore dell'ex Ilva e dallo sport arrivano tre prestigiose medaglie conquistate dalla spedizione azzurra agli europei di nuoto iniziati oggi in Polonia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i fatti di questo martedì 2 dicembre 2025. A Mosca si decide oggi se il nuovo piano di pace per l'Ucraina ha qualche possibilità di vedere la luce. Nella sede del Cremlino gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, da ore stanno cercando di convincere Vladimir Putin ad appoggiare la nuova proposta statunitense, modificata sotto il peso delle richieste di Kiev e delle proteste europee. Sull'esito dell'incontro Donald Trump continua a ostentare ottimismo. I nostri sono a Mosca, spero di risolvere anche questa guerra, ha dichiarato da Washington. Ma appena prima di cominciare l'incontro, il presidente russo ha rilanciato una serie di dichiarazioni particolarmente aggressive. Ha minacciato di isolare l'Ucraina dal mare e ha detto all'Europa che se vuole la guerra, Mosca è pronta. Michele Migone.
Steve Witkoff e Jared Kushner sono presentati davanti a Vladimir Putin con il piano emendato dopo le discussioni con gli ucraini. Non si conosce con esattezza il contenuto di questi emendamenti. Si sa che i punti più delicati, i territori, le garanzie di sicurezza, non sarebbero stati ancora fissati, ma accettando di parlarne, gli ucraini hanno dimostrato di volere la pace. Il piano originale era il piano dei 28 punti, un piano scritto dai consiglieri di Putin, discusso con i più stretti collaboratori di Trump e poi presentato come un piano americano. Witkoff e Kushner stanno illustrando a Putin le richieste ucraine. Cosa farà Putin? Gli dirà che è disposto a trattare sul piano emendato o non si muoverà dalla sua posizione, che è molto chiara. O il piano dei 28 punti, di fatto la capitolazione dell'Ucraina, o la continuazione della guerra. Difficile pensare che si scosti da questa posizione. Lo si è compreso dalle dichiarazioni rilasciate prima dall'incontro. Putin ha accusato gli europei di ostacolare gli sforzi americani per la pace e poi ha aggiunto che se gli europei vogliono la guerra, la Russia è pronta a combatterla. Frasi che vogliono spaventare gli europei e indurli a abbandonare l'appoggio a Kiev. Witkoff e Kushner vedranno domani Zelensky, forse a Bruxelles, e riferiranno a lui il risultato dei colloqui con Putin. Il presidente ucraino oggi era a Dublino, ha parlato al Parlamento irlandese, un discorso che è sembrato un appello agli europei a continuare a sostenere la causa ucraina. Zelensky ha detto che siamo vicini a una chance per la pace, dicendolo di fatto ha indicato in Putin colui che deve dimostrare di volerla questa pace. Ma lo stesso Zelensky non sembra più credere al fatto che, di fronte a no di Putin alle trattative, Trump abbandoni la sua politica di comprensione nei confronti della Russia. Zelensky pensa che il disimpegno americano nei negoziati sia prossimo.
E come anticipava Michele Migone, dall'Irlanda, dove si trova in visita ufficiale, Zelensky ha appunto ribadito che l'Ucraina lavora alle trattative con la massima serietà, ma ha anche espresso la speranza che si arrivi a una pace giusta. Come sta guardando allora Kiev all'incontro che si tiene in queste ore a Mosca? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore Sabato Angeri, che abbiamo raggiunto a Kramatorsk, a telefono.
Di sicuro tutta la postura che ha tenuto Putin prima dell'incontro, quindi fare aspettare gli emissari statunitensi, sedersi al tavolo parlando di come hanno trovato Mosca ed elogiare i lavori che sono stati fatti nella capitale russa ultimamente, sembrano tutti una dimostrazione di potere. Siete venuti a casa mia a parlare, a chiedermi qualcosa, perché sono io che posso decidere della fine della guerra in Ucraina e quindi io ve lo faccio pesare. Sembra un po' quello. Vedremo nelle dichiarazioni finali poi se ci sarà un addolcimento di questa linea, Però va anche notato che la scelta di Trump di mandare Witkoff in questo momento serve proprio a questo, ad avere un colloquio reale con Putin. Zelensky oggi ci ha rivelato anche che in realtà dalla Florida è uscito un nuovo testo che sia Zelensky sia i leader della NATO europei nel formato E3, quindi Francia, Germania e Gran Bretagna, si sono rifiutati di commentare, dicendo che è più importante che si mantenga il segreto diplomatico per cercare di arrivare a un risultato. Quindi il frutto della mediazione di Umerov, della delegazione ucraina a Miami, è stato stasera sottoposto a Putin e potrebbe essere sottoposto di nuovo a Zelensky domani, secondo alcune indiscrezioni addirittura a Bruxelles. Staremo a vedere se effettivamente dall'incontro di Mosca usciranno segnali incoraggianti oppure no.
A Gaza e Medio Oriente sono almeno 5 palestinesi rimasti uccisi dal fuoco israeliano, tra loro un fotoreporter colpito da un drone sparato a Khan Yunis. 2 morti anche in Cisgiordania. Si tratta di 2 adolescenti rimasti uccisi in raid militari a Hebron e Ramallah. In Israele, nel frattempo, è in corso l'identificazione dei resti umani consegnati oggi da Hamas. Potrebbero essere le salme di uno o anche di entrambi gli ultimi 2 ostaggi rapiti dai miliziani il 7 ottobre 2023. Il governo di Benjamin Netanyahu ha finora bloccato l'avvio della seconda fase delle trattative su Gaza, adducendo proprio la mancata restituzione di tutti i corpi degli ostaggi. Se l'identità dei cadaveri dovesse essere confermata, questa motivazione però cadrebbe. Sulla ripresa dei negoziati spingono da settimane sia Stati Uniti sia il Qatar. Una clamorosa inchiesta della Procura europea ha portato oggi al fermo di Federica Mogherini, ex alta rappresentante per la politica estera europea e ministra degli esteri italiana sotto il governo di Matteo Renzi. L'indagine è per uso non corretto di fondi europei nel suo ruolo attuale di dirigente dell'Alta Scuola per Diplomatici, fermato anche l'ambasciatore Stefano Sannino. Da Bruxelles, Federico Baccini.
Proprio come il Qatar Gate di 3 anni fa che aveva travolto il Parlamento europeo, dicembre si conferma essere un mese non poco spinoso per le istituzioni dell'UE sul piano delle investigazioni anticorruzione, perché l'EPPO, la Procura europea, ha lanciato un'indagine per frode nell'ambito di un appalto che coinvolge il Servizio europeo di azione esterna, cioè il servizio diplomatico che coordina la politica estera dell'Unione europea, e il Collegio d'Europa di Bruges, un istituto indipendente di studi europei che negli anni ha sfornato una gran quantità di funzionari a Bruxelles. E in questa indagine sarebbero coinvolte figure di spicco che sono al momento in stato di fermo. Federica Mogherini, ex alta rappresentante dell'UE fino al 2019 e dal 2020 rettrice del Collegio d'Europa, e l'ambasciatore Stefano Sannino, oggi direttore generale della Commissione per Medio Oriente e Nord Africa, ma tra il 2021 e il 2024 segretario generale del Servizio di Azione Esterna. Al centro dell'inchiesta c'è il progetto per l'Accademia Diplomatica dell'Unione Europea. Un programma di formazione di 9 mesi per i giovani diplomatici, che per il periodo 2021-2022 era stato assegnato al Collegio d'Europa di Bruges. I potenziali reati riguardano la frode nell'attribuzione di appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale, con la Polizia federale belga alla ricerca di prove se l'istituto guidato da Mogherini avesse ricevuto informazioni sui criteri di selezione prima della pubblicazione ufficiale del bando del servizio europeo. Il caso è solo agli inizi. Il fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Ed ecco, prima di continuare, arriva una notizia dell'ultima ora che leggiamo insieme perché l'ANSA ci informa che sono terminati in questi minuti, dopo quasi 5 ore, i colloqui al Cremlino tra Vladimir Putin, l'inviato americano Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner. Ovviamente per eventuali dichiarazioni si dovranno aspettare altri aggiornamenti di agenzia. Gli incontri di oggi si sono tenuti rigorosamente a porte chiuse. E allora proseguiamo con la politica interna, perché l'educazione sessuale a scuola si farà solo con il consenso dei genitori degli studenti minorenni, sia alle medie sia alle superiori. Alla Camera è arrivato il via libera agli emendamenti al DDL proposto dal ministro Giuseppe Valditara. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
L'indignazione che immediatamente sia Valditara che Roccella si sono affrettati ad esprimere per la lista degli stupri al liceo Giulio Cesare, non una goliardata, ma come ipotizza la Procura di Roma un reato di istigazione alla violenza sessuale, quell'indignazione oggi si è fermata fuori dal portone di Montecitorio, visto che la maggioranza ha deciso come sempre di tirare dritto sull'educazione all'affettività e alla sessualità, come se niente fosse, come se questo episodio non fosse mai accaduto. È invece un esempio chiaro di cosa può succedere in una scuola quando manca un'educazione al rispetto di genere. È stato approvato l'articolo 1 nello stesso modo in cui il governo aveva deciso tempo fa, vietata l'educazione all'affettività nelle scuole materne ed elementari e prevista invece nelle medie e nelle superiori solo col consenso dei genitori. Bisognerebbe quindi chiedersi se in un caso specifico le famiglie da cui provengono i figli che hanno fatto quelle scritte al liceo sarebbero così pronte a concedere quel permesso oppure no. È stato respinto anche un emendamento che prevedeva la mancanza del consenso nel caso il corso fosse organizzato e svolto dalle ASL, che non sono certamente associazioni pericolose, ma il Servizio Sanitario Nazionale. Niente da fare, si va avanti per ora con una certa lentezza rispetto alle aspettative della maggioranza, che vorrebbe chiudere subito questo tema. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare, per ora è stato approvato solo il primo articolo. Il disegno di legge torna in aula dopo la seduta in cui Valditara aveva accusato le opposizioni di strumentalizzare i femminicidi, un'accusa molto dura a cui la sinistra aveva risposto con proteste forti, ma Valditara si era alzato e se n'era andato. Linea allo studio.
Mobilitazione permanente nel gruppo dell'ex Ilva, l'hanno decisa oggi tutti i sindacati, confederali e USB. Questa mattina a Genova sono tornati a manifestare gli operai dello stabilimento di Cornigliano. Hanno bloccato per un paio d'ore le partenze all'aeroporto e poi occupato la tangenziale. Anche i lavoratori dell'acciaieria di Taranto si sono mobilitati. Al centro della protesta c'è sempre il piano presentato dal governo che, dicono i lavoratori, non garantisce nessun futuro né per gli operai né tantomeno un percorso di risanamento ambientale. Da Taranto allora sentiamo il servizio di Valentina D'Amico.
Sono in assemblea ora gli operai a Taranto, riuniti da tutti i sindacati presenti in azienda, Fionfim, Wilm e USB. Discutono le azioni da intraprendere per le prossime ore dopo che stamattina hanno bloccato la produzione e hanno poi proseguito la protesta scendendo in strada lungo la statale Appia. L'obiettivo è ottenere il ritiro del piano del governo cosiddetto a ciclo corto, per cui Taranto produrrebbe i rotoli di acciaio e li venderebbe direttamente sul mercato senza inviarli agli stabilimenti del nord, dove pure naturalmente gli operai davanti a questa prospettiva hanno protestato paralizzando stamattina l'area partenze dell'aeroporto Cristoforo Colombo e poi sfilando in corteo sul ponte San Giorgio e bloccando l'autostrada A10, con loro i colleghi di Ansaldo Energia e Fincantieri, solidali con la protesta che andrà avanti finché non avranno ottenuto un tavolo unico a Palazzo Chigi, mentre il ministro Urso ha convocato per i prossimi giorni una serie di riunioni ad hoc con i territori interessati, il 4 con il Piemonte, il 5 con la Liguria e poi la Puglia. L'obiettivo dei sindacati, dice Francesco Brigati, segretario FIOM CGL Taranto, e ottenere l'avvio di un confronto unico che garantisca il futuro per i lavoratori di tutti gli stabilimenti.
Il tema vero è proprio questo, quindi dall'1 marzo cosa succede? A questa domanda, quando facevamo l'ultimo incontro a Palazzo Chigi, il ministro Urso non ci ha risposto.
ActionAid ha depositato due esposti, uno alla Corte dei Conti e uno all'autorità anticorruzione, sul progetto del governo di deportazione dei migranti in Albania. La ONG parla di sperpero ingiustificabile di denaro pubblico, ricordando che i centri costruiti nel paese balcanico sono ancora ben lontani dall'essere pienamente funzionanti e aggiungendo anche che costano molto di più di quanto si spenda per strutture simili in territorio italiano. ActionAid segnala anche delle presunte irregolarità nell'affidamento dell'appalto per la gestione dei centri albanesi. Sentiamo allora Antonello Ciervo, che coordina la squadra legale che ha preparato gli esposti.
Ci è sembrato, appunto, ma questo era già emerso nel dibattito pubblico, come il vero tema dei centri per migranti in Albania, oltre alle irregolarità, alle illegittimità, alle violazioni del diritto europeo che sono già state accertate in sede giudiziaria, fosse in qualche modo da censurare sul piano della contabilità pubblica, e quindi abbiamo fatto questo esposto, diciamo così, che è un po' sui generis, che di solito le ONG non interloquiscono, diciamo, con questo livello della giurisdizione, invece abbiamo ritenuto di prendere insieme questa strada proprio perché ci sembrava che il tema fosse l'impiego dei soldi pubblici di tutti i cittadini italiani rispetto a un'esperienza fallimentare. Ci sembrava comunque che anche l'anticorruzione dovesse essere in qualche modo investita di questo nostro esposto, con una segnalazione che accertasse appunto come le modalità di esecuzione dell'appalto in Albania fossero completamente al di fuori di ogni logica contabile, al di fuori di ogni logica giuridica, e abbiamo anche altresì evidenziato come l'ente gestore fosse un soggetto che già più volte in passato, soprattutto nella gestione dei centri dei migranti, dei richiedenti asilo su Roma, fosse stato oggetto, diciamo così, di sanzioni, di attenzioni da parte dell'autorità competenti, che in qualche modo non giustificavano un'assegnazione con quelle tipologie così, a nostro avviso, atipiche con cui si è realizzata.
prima di salutarvi alleggeriamo con lo sport che questa sera ci porta nella Polacca Lublino per gli europei di nuoto in programma fino a domenica 7 dicembre. Nella staffetta maschile 4x50 stile l'Italia ottiene il primo oro di questa manifestazione grazie alla prestazione di Leonardo De Plano, Lorenzo Zazzari, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon. Gli azzurri dunque tornano sul tetto d'Europa dopo 14 anni. La staffetta femminile, sempre 4x50 stile, formata in questo caso da Silvia Di Pietro, Sara Curtis, Agata Hambler e Costanza Cocconcelli, agguanta invece l'argento, segnando anche il nuovo record italiano. Secondo gradino del podio per Simona Quadarella nei 400 stile libero. La 27enne romana polverizza il precedente record italiano fissato nel 2011 da Federica Pellegrini. Prima di lei in vasca solo la tedesca Isabel Gose, mentre alle sue spalle si piazza la britannica Freya Colbert. Dopo la prima di giornata di gare, dunque, l'Italia è in testa al medagliere con 3 podi. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.